Per spiare.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando mala vida. Cádiz la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Allora, buongiorno da questi microfoni, dalle frequenze di Radio Onda Rossa, gli 87.9, questa è la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa che viene onda ogni mercoledì. Oggi è mercoledì 6 di aprile del 2011 e da questi microfoni, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, vi giungano gli auguri di una buona giornata, buon ascolto, ma soprattutto di buona libertà, proprio perché di questo parliamo in questa trasmissione, come in tutte le altre. Dunque, parole di libertà, parole per riacquistare la libertà, anche se dobbiamo appunto parlare della libertà negata che nelle carceri di questo Stato viene appunto estremamente praticata, la privazione della libertà. Privazione della libertà che, come diamo purtroppo ogni settimana resoconto, produce non solo sofferenze inaudite, ma anche morti. E questa settimana sono 4 episodi gravissimi quelli che si sono saputi, una settimana tra le più devastanti, perché 2 morti e 2 persone morte, detenuti morti e 2 persone in gravissime condizioni. Diamo rapidamente la cronaca, questa triste cronaca che però serve per avere, come dire, anche un monitoraggio del dramma che le carceri italiane producono nei confronti delle persone che vi vengono gettate dentro. E allora, 2 morti, 2 detenuti morti e 2 in condizioni gravissime. Dunque a Novara, casa circondariale di Novara, il 2 aprile Mario, 42 anni, muore in cella. Secondo i primi accertamenti del medico legale, il decesso è avvenuto per soffocamento. Il detenuto era rinchiuso nel reparto nuovi giunti, laddove si mettono quelli appunto appena arrivati. In una cella stava con altre due persone. E poi l'altra persona, da casa di reclusione di Padova, il 3 aprile, il giorno successivo, Medi, un algerino, 39 anni, si impicca nella casa di reclusione Due Palazzi, che è la casa di reclusione di Padova. E gli altri due, non ancora morti, speriamo che non muoiano, però uno di questi è in gravissime condizioni, Viterbo. Il 2 aprile, casa circondariale di Viterbo, Mario, 29 anni, tenta di suicidarsi nella sua cella del carcere Mamma Gialla, il famigerato carcere. Ovviamente quando diciamo famigerato non vorremmo che si pensasse che quelli che non definiamo famigerati siano più vivibili. I carceri sono tutti famigerati, è perché in qualche caso qualcuno è peggio degli altri, ecco, mettiamola così. Non c'è un carcere migliore degli altri, ma ve ne sono alcuni peggiori. Questo di Mamma Gialla di Viterbo è uno dei peggiori, anche perché come dire, conta il numero di morti, suicidi e anche di atti di autolesionismo molto, molto, molto alti rispetto alla popolazione. Quindi questo 29enne Mario, nel carcere di Mamma Gialla di Viterbo, ha tentato il suicidio, trasportato poi d'urgenza nell'ospedale di Belcolle, è stato rianimato e intubato ed è tuttora in sala di rianimazione. Questa è la notizia di ieri, poi speriamo che sia uscito. Ve n'è un altro e su questo accendiamo un attimo i riflettori perché vorremmo parlarne. Allora, si chiama Carlo, 22 anni, quindi giovanissimo. Il carcere è quello di Manduria, in provincia di Taranto, una località tristemente famosa in questi giorni perché a Manduria vi è stato insediato un vero e proprio lager per, nella demenza criminale, razzista di questo governo, per affollarci tutti coloro che persone che vengono dal Nord Africa, scombussolato diciamo dalle rivolte che ha avuto, e che qualcuno viene, molti vengono per chiedere asilo politico perché appunto questi paesi che hanno avuto queste rivolte hanno prodotto un numero più alto di prima di migrazioni, gente appunto che fugge per vari motivi, tutti da accertare, che però in attesa di accertamento il governo italiano li butta in un vero e proprio lager, quello di Manduria. Comunque stavolta parliamo del carcere di Manduria, dove un ragazzo di 22 anni si è impiccato in carcere giovedì sera. Quindi è una settimana fa. È molto grave la situazione, e qui capiremo il perché. È uscita molto tardi, si è impiccato sabato, cioè giovedì, scusate, la notizia è avvenuta sabato sera notte, la domenica è venuta la notizia. Quindi perché questi tre giorni di ritardo? Lo capiremo, perché noi adesso proprio su questo Carlo, che tra l'altro sta in gravissime condizioni, anche lui in cella in rianimazione, praticamente sta in coma, e gli auguriamo ovviamente di riprendersi, anche se poi diciamo i giornali sono un po' interessati di questa vicenda, perché appunto ne parleremo tra un attimo, la storia di Carlo, perché appunto poi però adesso si sono spenti i riflettori, le notizie di ieri, quindi della stampa di ieri, che quindi risalivano all'altro ieri, era ancora in rianimazione, molto grave, in coma, speriamo che ne esca e che riesca a salvarsi. Qual è la storia di Carlo? Ve la racconteremo tra un attimo.
كشوالف تلقى البردة يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش.
E allora, dunque, la storia di Carlo. Carlo che ha tentato il suicidio e vi è andato molto vicino al punto che è ancora in sala di rianimazione in coma ed è molto molto grave. Gli facciamo tutti gli auguri veramente col massimo di cuore, come facciamo a tutti. E noi ci soffermiamo sulla storia di Carlo non perché le altre morti, per noi tutte le morti in carcere hanno lo stesso valore, non ci sono tra le morti uccise dallo Stato, dalla brutalità, dalla furia punitiva di questo Stato tremendo, non so che aggettivi usare, ma non servono forse, ma di una volgarità spaventosa che uccide non sapendo far altro. Dunque, la storia di Carlo era cominciata una di quelle vite che purtroppo questa società ha, cui questa società costringe molti ragazzi e ragazze. Da giovane, in una situazione diciamo degradata, in quella appunto di le località intorno a Taranto, da ragazzo viveva la strada, viveva quindi piccoli furti e quindi ha cominciato a frequentare il minorile, perché veniva arrestato e messo nel minorile. Nel minorile di Lecce ha avuto, lui e altri ragazzi, ha avuto un'esperienza non solo quella del carcere, immaginate un ragazzo di 16 anni, 17 anni buttato in un carcere, già di per sé devastante, ha avuto però una ulteriore esperienza negativa. Questo un gruppo di ragazzi a un certo punto hanno denunciato i secondini, le guardie, perché in questo carcere minorile venivano fatti soprusi, violenze, atti gravissimi nei confronti loro. Ora, queste denunce, come spesso succede, vengono accantonate. Questi 7-8 ragazzi che fecero questa denuncia, tutti minori, tutti nel minorile di Lecce appunto, però qualcuno di questi aveva qualche amico che si è interessato particolarmente. La cosa è finita tra le mani di un senatore della Puglia, e al di là del colore, sapete, c'era tutto un paese che protestava perché questi ragazzi facevano sapere ai propri amici, ai propri parenti, che venivano maltrattati, seviziati in questo carcere. Insomma, fece un'interrogazione parlamentare. A quel punto la denuncia di questi ragazzi non poté più essere insabbiata ed uscì fuori ed un pubblico ministero dovette per forza obbligatoriamente procedere, e vennero imputati 9 poliziotti carcerari, cioè secondini, vennero imputati per sevizie e maltrattamenti nei confronti di ragazzi minori nel carcere minore. Bene, questa è la storia. E Carlo, quindi, insieme agli altri 7-8 ragazzi che hanno fatto questa denuncia, si costituirono parte civile contro i 9 agenti di polizia penitenziaria accusati di abusi e vessazioni e violenze nei loro confronti. La storia è andata avanti e va avanti da 3 anni, nel silenzio pressoché. Se non ci fosse stato, vedete che società cinica, se non ci fosse stato questo Carlo che si è ucciso, speriamo di no, insomma, ha tentato questo suicidio, la storia sarebbe rimasta nascosta, perché poi il processo l'ha dovuto aprire lo stesso, il pubblico ministero stava andando avanti faticosamente. Nel senso che sembrava tutti coloro che seguivano questo processo, gli amici, ovviamente tra gli amici di questi ragazzi considerati, erano persone appartenenti ai bassi, ai ceti bassi della società, e quindi avevano poca voce in capitolo, erano riusciti solo a far uscire fuori questa storia attraverso questo senatore che per motivi elettorali aveva fatto un'interrogazione parlamentare, e poi però non riuscivano a gestire un processo che era in mano chiaramente ai forti, come sempre la giustizia è fatta per i forti. E dunque sembrava a molti attenti osservatori che questo processo si trascinasse per le lunghe per arrivare alla prescrizione. La prescrizione significa che i tempi sono passati, non è arrivato nessun giudizio e quindi viene cancellato. Bene, stava avvenendo questo, non sappiamo se è questo il motivo oppure qualche pressione che ha subito, sta di fatto che appunto Carlo giovedì scorso ha tentato il suicidio. Bene, questa cosa, siccome si parla di giustizia, figuratevi, i giornali hanno aperto i riflettori su questa vicenda e sono comparsi diversi articoli. Noi ne leggiamo 3 o 4 per capire, come funziona il rapporto tra diciamo situazioni che subiscono la violenza statale, questi ragazzi che vanno nelle carceri, il rapporto tra chi subisce violenza e la cosiddetta giustizia, quella appunto dello Stato, e dunque capire se questo è un terreno che possiamo praticare oppure no, capire quanto spesso la devastazione, difficile fare questo discorso, trovare le parole giuste. Io voglio dire questo, che Carlo non sappiamo quali motivi l'hanno spinta al suicidio, sta di fatto che il suo suicidio, non riuscito ancora, anche se appunto è molto grave in coma, ha fatto aprire i riflettori su questa vicenda, non solo della sua morte ma del perché di, quindi, questa storia di soprusi, di violenze fatti su minori, e quindi se ne è parlato e così via, anche se il processo è stato aggiornato al 2012, tra un anno, ad aprile 2012, a pochi giorni dalla prescrizione, quindi inizierà, se non succederanno cose nuove, grazie a questi, diciamo, articoli di stampa che sono successi, probabilmente verrà aperto e dopo qualche tempo verrà chiuso, perché i reati sono entrati in prescrizione. Non credo che in quel poco tempo che intercorre tra la riapertura del processo e la data della prescrizione possa intervenire una sentenza che interrompa quindi i termini di prescrizione. Comunque, l'altro elemento, io credo, non so, appunto, non lo so, forse non lo sapremo mai, lo sapremo se lui tornerà in vita e ci vorrà raccontare, cosa che auguriamo anche per nostro sapere, ma io credo che in tutto questo abbia pesato molto il far credere a queste persone, questo lui e i suoi amici che hanno subito violenza, e che qualcuno ha consigliato di andare verso la giustizia, quella con la G maiuscola, no? Per chiedere appunto giustizia allo Stato, la frustrazione di questo percorso, una speranza vanificata, vedere, probabilmente hanno subito anche pressioni, perché loro rimanevano in carcere, questi ragazzi che poi dal minorile nel corso di questo iter processuale sono passati al carcere normale, e probabilmente avranno avuto pressione perché loro stavano accusando dei secondini, dei poliziotti penitenziari, non sappiamo quale caso. Sta di fatto che il far credere, cioè io credo che ci sia un motivo in tutto questo, come in tante altre tragedie, essere succubi di una logica, della stessa logica della giustizia dello Stato, della stessa logica della punizione che ha questo Stato. Questo ha creato delle aspettative che, probabilmente non vedendosi manifestare, Carlo è entrato in profonda depressione fino a giungere al suicidio. Vediamo. Comunque, leggiamo questi tre articoli di tre giornali importanti, uno è Il Manifesto, l'altro Il Corriere della Sera, quindi le migliori firme, perché il fatto è grave, cioè una persona che denuncia i funzionari dello Stato poi muore nello stesso carcere che era il luogo del reato. Vediamo, Patrizio Connella scrive sul Manifesto del 5 aprile, quindi di ieri. Carlo Saturno si è impiccato in cella dopo aver denunciato le torture di 9 poliziotti. Alfano risponde, cioè questo è l'occhiello, eccetera. Allora, la sua vita ormai è appesa a un filo, dice Patrizio Connella. Patrizio Connella è di Antigone, però ha scritto l'articolo sul Manifesto di ieri. Ha tentato di suicidarsi nel carcere di Bari. Nella sua giovane esistenza ha conosciuto le asprezze del carcere, prima quello minorile di Lecce e poi quello per adulti di Bari. Saturno, lo chiama per cognome, si chiama Carlo Saturno, io evito sempre di mettere i cognomi, però mai. E lo spettacolo mediatico non rispetta niente. Comunque Carlo, lo chiama per cognome, Saturno è originario di Manduria e oggi si sarebbe dovuto presentare al tribunale di Lecce come parte lesa in un processo per maltrattamenti. Purtroppo il processo continuerà senza di lui. Nei mesi scorsi aveva avuto il coraggio di costituirsi parte civile contro 9 agenti di polizia penitenziaria accusati di abusi e vessazioni. I fatti risalgono al 2003. Pensate quanto è stato lungo questo iter processuale. A chi ha fatto credere a questi ragazzi che avrebbero potuto ottenere giustizia dallo Stato dal 2003? Difatti sono cresciuti, sono diventati, lui da 16 anni è arrivato a 23 anni. Quando secondo il PM, infatti sono venuti nel 2003, quando secondo il PM nell'istituto minorile di Lecce un gruppo di agenti avrebbe costruito una squadretta, famoso termine che conosce il carcere, in tutti i carceri sono le squadrette, sono i picchiatori, una squadretta col compito di governare l'istituto con la violenza, trasformando la vita dei ragazzi in un inferno, in quella, e quella degli altri operatori in un incubo. Dalle testimonianze raccolte tra i ragazzi e tra gli operatori, tra l'altro dall'ex magistrato e sottosegretario oggi senatore Alberto Maritati, si evincono violenze, abusi, vere e proprie sevizie. Si riferiscono episodi di ragazzini denudati e pestati in cella, fino a far uscire sangue da entrambe le orecchie, fino a spezzargli 3 denti, o ancora di un ragazzo lasciato per un'intera notte completamente nudo a dormire in isolamento senza materasso. Uno di quei ragazzi era Carlo Saturno, questi che avevano fatto la denuncia a questi maltrattamenti. Questi ragazzi hanno subito queste cose, hanno fatto la denuncia. Il GUP, il giudice per l'udienza preliminare, non ha avuto dubbi nel rinviare a giudizio i 9 imputati poliziotti, ossia l'intera squadretta. A proposito di prescrizione breve, il processo purtroppo viaggia lentamente, troppo lentamente. Si teme che tutto finisca in nulla. Questa era la voce che circola in quel di Lecce intorno a queste persone che si sono attivati per questi anni. Cioè, stanno tirando alle lunghe dal 2003 per far arrivare il prossimo anno in prescrizione. Mentre un giovane coraggioso versa in condizioni disperate, si è impiccato tentando, praticamente riuscendoci, di ammazzarsi una settimana prima che il processo riprendesse. Non è facile che un detenuto decida di denunciare un poliziotto, infatti non è assolutamente facile, e di costituirsi parte civile. Teme ripercussioni e ulteriori violenze. Nel buio del carcere di Bari qualcosa è successo anche a Carlo Saturno. A questo punto due domande chiedono una risposta immediata. Primo, dove prestavano servizio i 9 agenti sotto processo al momento del gesto tragico di Carlo Saturno? Due, quali misure sono state prese a sua protezione? Ora, entrambi queste risposte, perché io stimo, come credo un po' tutti noi, presidente di Antigone Gonnella, perché è una persona però è chiaro che chi conosce il carcere, ma chi lo conosce da dentro, chi c'è stato dentro, sa che queste due domande non possono avere risposte, perché non ha importanza dove prestavano servizi i nuovi agenti, in quanto un corpo come quello degli agenti di custodia o di polizia penitenziaria o secondini, chiamateli come volete, hanno un forte spirito di gruppo. Quindi sicuramente, anche se questi stavano per esempio a Bolzano, gli imputati erano stati mandati, mettiamo, lontano dal carcere, dei loro amici possono aver esercitato pressione, perché è un corpo molto coeso, che ha un forte e drammatico e tragico e reazionario spirito di gruppo. Lo spirito di gruppo è sempre reazionario. Nel caso dei corpi di polizia in generale, in questo caso di polizia penitenziaria, è veramente deleterio. La seconda domanda: quali misure sono state prese a protezione? Nel carcere non si può proteggere il detenuto, questa è un'altra grande verità. Comunque, due domande secondo me retoriche, che fa bene a farle, perché probabilmente l'idea di Gonnella è quello di suscitare riflessioni in chi legge, ma sono due domande che non hanno risposta, perché se tu, che hai denunciato i poliziotti, rimani in carcere, sei in loro balia, anche se quelli nominalmente denunciati vengono spostati da un'altra parte del mondo, non è quello il problema. Il corpo reagisce, il corpo di polizia penitenziaria, che è un corpo squallido, reazionario, medievale, coeso, troppo coeso, chiuso, e quindi reagisce, perché dice: tu hai toccato uno di noi e noi te la facciamo pagare. Continua l'articolo di Gonnella: chiediamo al ministro e ai giudici baresi, quindi fa un'altra domanda, di procedere e aprire un'inchiesta rapida che accerti responsabilità e legami tra il gesto estremo di Saturno e il suo essere parte lesa in un processo di maltrattamenti. Chiediamo alla magistratura salentina di procedere speditamente verso la fine del processo per le violenze nell'istituto minorile di Lecce, in modo da evitare la prescrizione. Il processo va portato avanti nel nome di Carlo Saturno, coraggiosa parte civile, in un procedimento per i fatti che non possiamo chiamare tortura solo a causa della mancanza di questo odioso reato nel nostro codice penale. Giustamente, da un caso specifico ci fa la battaglia politica, sia sull'accorciamento dei termini di prescrizione, cosa che viene fatta oggi per salvare il Presidente del Consiglio dalle sue beghe giudiziarie, e sia il fatto della non introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano. Due punti su cui appunto Antigone si batte da tempo, però noi crediamo che ci sia, appunto, ho provato a dirlo, qualcosa, riflettiamoci tutti, c'è qualcosa di più. Probabilmente qualcuno ha fatto credere a Carlo e ai suoi amici che potevano sperare nella giustizia. La frustrazione, perché dal 2003 stavano ancora dentro loro e non si vedeva la luce in questo procedimento di cui loro erano stati gli animatori, e quindi questa frustrazione può aver portato a quello. Inoltre, appunto, questa logica che si può trovare soluzione nella giustizia statale può aver provocato la lacerazione. Comunque, ma leggiamo adesso un altro articolo per vedere, un altro articolo, il Corriere della Sera, vedere come lo affronta. قطعت بالو ودان E allora il Corriere della Sera è questo, sempre in data ieri, sempre 5 aprile. Giustizia, la sorella di Carlo, del ragazzo che si è suicidato. Mio fratello è stato lasciato solo, ora voglio la verità. Corriere della Sera, 5 aprile 2011. Non smetto mai di guardare la foto dove siamo tutti insieme e mi viene da piangere perché ho tanta paura. Non so quando vi potrò riabbracciare, non so quando uscirò, non so niente e questo mi fa stare molto triste. Non provo più un pizzico di felicità. Queste erano parole di Carlo Saturno prima di uccidersi, di tentare di uccidersi. Questo scriveva, l'articolo del Corriere stiamo leggendo, scriveva Carlo Saturno alla sorella Anna una decina di giorni prima che si impiccasse in carcere. Ora il giovane, 22 anni di Manduria, è ricoverato in condizioni disperate nella rianimazione del policlinico di Bari. La sua lettera, che porta la data del 18 marzo, è l'ultima ricevuta dai familiari di Saturno, trovato in fin di vita lo scorso 30 marzo nel carcere di Bari, dove stava scontando una pena per furti in appartamento. Il nome di Saturno era noto alla cronaca, perché soprattutto alla cronaca, diciamo, cittadina, perché fra i suoi, scusate, fu lui tra i primi coraggiosi ex detenuti del minorile di Lecce. Erano ex del minorile, ma molti di loro erano rimasti in carcere passando dal minorile a quello invece per adulti. A testimoniare contro le guardie carcerarie, erano stati i più coraggiosi a testimoniare contro le guardie carcerarie, finite sotto inchiesta per presunti episodi di violenza fisica e psicologica compiuti nei confronti dei reclusi tra il 2005 e il 2007. L'indagine della procura ha aperto il processo ancora in corso, è un processo che è ancora in corso e che vede dietro le sbarre 9 agenti di polizia penitenziaria, tra cui l'ispettore capo Gianfranco Verri. Il giovane, con altri 2 ex minori detenuti, figura come parte lesa nel processo. Per la sorella Anna, destinataria dell'ultima lettera scritta dal fratello 10 giorni prima che tentasse il suicidio, gli episodi del minorile di Lecce lo hanno sicuramente danneggiato nella psiche e non riguardano quello che è successo a Bari. Per la donna che vive a Pulzano in provincia di Taranto bisognerebbe piuttosto indagare su cosa è successo negli ultimi giorni di vita nel penitenziario barese. Non dovevano lasciarlo solo, dice la sorella, doveva essere controllato a vista perché aveva già tentato di uccidersi tagliandosi le vene. Probabilmente non reggeva. Io posso pensare, perché guardate che stare lì dentro come un topo in gabbia in una cella, sapendo che hai contro di te, già ce l'hai in quanto detenuto tutto lo Stato e tutta la società. In più, quando tu fai una denuncia, questi ragazzi hanno avuto il coraggio di fare questa denuncia contro degli agenti, quindi contro la struttura carcere, contro lo Stato, perché quelli sono comunque funzionari dello Stato, questo peso te lo senti triplicato, decuplicato e ti rischia di schiacciarti. Credo che questo sia avvenuto, ed anche la, come dire, l'essersi sentiti ingannati da una giustizia che non potrà mai essere la giustizia dei subalterni, degli ultimi della terra. Comunque continuiamo il Corriere della Sera. Allora, per la sorella, per la donna, per appunto la sorella, non dovevano lasciarlo solo, doveva essere controllato a vista, perché aveva già tentato prima di tagliarsi le vene, quindi stava proprio era in disagio pesante da alcuni periodi. Allora, Sosò, lui la chiamava così, mia sorella, ti aspetto tanto, altre parole della lettera, quando vieni scrivimi presto per favore, statemi vicino, altre parole della lettera che Carlo ha scritto alla sorella poco prima di uccidere. Anche il fratello Ottavio è convinto che Carlo si sarebbe potuto salvare se solo avessero voluto. Quando lo hanno tirato giù dall'impiccagione, dalla corda, racconta, mio fratello non respirava già da un pezzo, chissà quanto tempo è stato appeso prima che lo soccorressero, conclude Ottavio, che si è rivolta ad un legale di fiducia per perorare la causa, eccetera eccetera. Infine, ancora un'altra frase presa dalla lettera che Carlo ha scritto alla sorella Anna: ti voglio tanto bene, statemi vicino, vieni presto per favore perché voglio vederti. La procura indaga sul caso e siamo a posto. Un'indagine conoscitiva per chiarire le modalità e le circostanze del gesto di Carlo Saturno, il giovane parte civile nel processo contro 9 poliziotti del carcere minorile di Lecce. La procura di Bari ha avviato un'indagine conoscitiva per chiarire le modalità, le circostanze, vabbè, tutto questo lo possiamo lasciare. E questo è il Corriere della Sera, l'interpretazione. Vediamone un altro. وحدي فوق رمال رمال غير فيك نتخيل نتفكر في ريال
جاز سكينة يا تفكر في ليا جازت كناية and now here we are it's like talking to the stars and now here we are it's like talking to the stars وحدي تحت الشمس الشمس غير عليك الحواس وحدي تحت الشمس الشمس غير عليك الحواس تفكر في ليا إجازتك ليا تفكر في ليا إجازتك ليا Now here we are It's like talking to the stars And now here we are It's like talking to the stars
E allora il terzo articolo lo prendiamo da Il Fatto Quotidiano, sempre di ieri, 5 aprile 2011. Giustizia, parte civile contro 9 agenti, ora in fin di vita per un tentativo di suicidio. Coma irreversibile, elettroencefalogramma piatto, parole dure come pietre, quelle che contraddistinguono ciò che rimane della vita di Carlo Saturno, 22 anni di Manduria, impiccatosi giovedì notte in una cella del carcere di Bari dove stava scontando una pena per furto. A darne notizia sabato è stato l'osservatorio permanente sulle morti in carcere, un gesto estremo, forse dettato dalle sue difficili condizioni psichiche. Triste eredità di una storia vecchia di anni, ma che il 22enne non è mai riuscito a dimenticare. Non poteva dimenticare. Carlo, infatti, è uno dei tre ragazzi costituitosi parte civile. Ci fate caso, le date, i numeri sono confusi perché i giornalisti fanno tutti bei pezzi, però non è che sono molto attenti a verificare, ma non ha importanza adesso se sono 3 o 6, però comunque è importante, vediamo il contenuto. È uno dei ragazzi costituisi parte civile nel processo in corso davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce contro 9 agenti del penitenziario minorile Salentino, nel frattempo chiuso, accusati di aver molestato fisicamente e psicologicamente alcuni giovani detenuti, tra cui lui, Carlo, in un arco di tempo che va dal 2003 al 2005, avete visto l'altro diceva 2005-2007, i numeri sono un po', la precisione non è di, ma non è di questo mondo giornalistico, ma lasciamo stare. Secondo la magistratura, gli imputati, l'allora capo degli agenti Gianfranco Verri, il suo vice Giovanni Leuzzi più altre 7 guardie, avrebbero organizzato una pseudo associazione di intenti, l'altro articolo lo chiamava la squadretta, pseudo associazione di intenti con l'obiettivo di placare con la forza ogni dissenso all'interno del centro minorile, quindi carcere minorile. Le testimonianze raccolte dagli inquirenti sono agghiaccianti, minori denutati e picchiati in cella fino a far uscire il sangue da entrambe le orecchie, a spezzare 3 denti oppure lasciati di notte nudi, a dormire in una cella di isolamento senza materasso. Accuse infamanti, nonché una presunta barbarie sulla cui veridicità dovrà pronunciarsi la magistratura. Il procedimento giudiziario, del resto, è iniziato a fine febbraio di quest'anno. Oggi ci doveva essere una nuova udienza che è stata sospesa perché mancava per il suicidio di Carlo. La spensieratezza del ragazzo invece non era mai ritornata quella di prima. Carlo aveva 16 anni quando finì in carcere per alcuni reati che nel gergo legale sono definiti di bassa manovalanza, furtarelli e ricettazione, lavoro sporco per racimolare qualche centinaia di euro. E sì, perché è pulito quello che fanno i manager, casomai. Questo è il lavoro sporco, invece quello che fanno gli amministratori, gli impiegati di alto livello, i manager, i grandi professori o i giornalisti è pulito. Vabbè, questo è il lavoro sporco, secondo me è molto più pulito furtare la ricettazione che i tanti lavori per bene che si vedono in giro. Comunque, Il Fatto Quotidiano è Il Fatto Quotidiano, appunto, è quel giornalaccio così che si dice di sinistra, ma secondo me è di destra, poi comunque ognuno la pensa, comunque è molto giustizialista. Furtarelli, ricettazione, lavoro sporco per accumulare qualche centinaia di euro, nonché soldi preziosi per un adolescente con alle spalle una situazione familiare di certo non semplice. Come bello questo, elegante, la situazione familiare non semplice, che sta a significare mille cose. Può darsi che non c'erano manco i soldi per mettere insieme il pranzo e la cena, che capace vivevano in 25 in due stanze, ma loro dice non semplice e se la cavano così. Poi l'istituto minorile di Lecce, le presunte vessazioni, l'allegria adolescente se ne va per sempre. Il bisogno di assumere psicofarmaci, la ricerca costante del sostegno è unico lumicino di speranza nel dramma. Una richiesta alla direzione del carcere di Bari: essere trasferito in un penitenziario del nord Italia per poter studiare e imparare un mestiere che gli desse da vivere dopo aver scontato la sua condanna. Progetto naufragato. Chi lo conosce, tuttavia, negli ultimi tempi aveva notato un netto peggioramento delle sue condizioni di salute. Ci eravamo incontrati nel tribunale di Manduria una ventina di giorni fa, ha detto al Fatto Quotidiano Tania Rizzo, il suo legale di fiducia. Era irriconoscibile, nervoso, scostante, molto turbato. Purtroppo, ha continuato l'avvocato, in quell'occasione non ho avuto modo di parlargli per cercare di comprendere i motivi di questa sua condizione. Quindi non so se è successo qualcosa in carcere o se il suo stato di salute sia precipitato per altri motivi. Questo lo può sapere solo Carlo. Di certo lui ha subito un danno gravissimo dalla vicenda dei presunti soprusi e da allora ha sempre fatto ricorso a tranquillanti. Era una persona fragile, fragilissima. L'avvocatessa ovviamente non ha risposto alla domanda sui possibili collegamenti fra il tentativo di suicidio di Carlo e quanto è accaduto nel carcere minorile di Lecce gli anni prima, cioè quando si parla di quei fatti di violenza tra il 2003 e il 2005. Su questo punto però è intervenuta l'associazione Antigone, che tramite il suo presidente Parizio Connella ha diffuso una nota, nella nota appunto da cui poi è scaturito l'articolo che abbiamo già letto, in cui appunto ha diffuso una nota in cui chiede chiarezza agli organi competenti per accertare, si legge, quali siano state le cause del suicidio, se vi siano responsabilità dirette o indirette da parte di coloro che lo avevano in custodia, se vi è un nesso con il processo che lo vedeva parte lesa per i ripetuti maltrattamenti denunciati quando era recluso nell'istituto per minori di Lecce. Il motivo di questa presa di posizione da parte dell'associazione, scusate, ho perso il filo, che ha diffuso la notizia. Dunque, il motivo di questa presa di posizione da parte dell'associazione che ha diffuso la notizia, si domanda il giornalista, dice: qual è il motivo per cui Antigone ha fatto questa interrogazione? Sgombrare il campo dal sospetto che ci possano essere state ritorsioni da parte degli agenti che lui aveva denunciato. Solo un sospetto, un terribile sospetto. E l'ultimo articolo è un'ANSA che è stata scritta ieri sera dopo che appunto che è stato rinviato il processo. Sentiamo, in fondo è un articolo anche questo, poi l'ANSA è un'agenzia giornalistica che fa dei giornalisti come gli altri giornali. ANSA del 5 aprile, sempre di ieri sera, però dopo. Giustizia, il processo ai 9 agenti è stato rinviato a dopo la prescrizione dei reati. Già il titolo la dice tutta su questa vicenda. Allora, è già finito il processo di primo grado ai 9 agenti del carcere minorile di Lecce accusati di violenza sui detenuti, rimandato a dopo la prescrizione dei reati, quindi non si farà. Intanto resta in fin di vita in rianimazione Carlo Saturno, parte civile nel processo, che alcuni giorni fa ha tentato il suicidio in cella. 6 anni fa, quando aveva 16 anni, ebbe il coraggio di denunciare le presunte violenze fisiche e psicologiche che aveva subito nel carcere minorile di Lecce, dove era detenuto. Il 31 marzo scorso, l'oggi 22enne Saturno ha tentato di impiccarsi nella cella del carcere di Bari. Le sue condizioni sono gravi, è tenuto in vita dalle macchine, ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. A Lecce questa mattina è dunque finito, messe tra virgolette finito, il processo di primo grado in cui Saturno è parte civile, o forse era, dipende, nel quale sono imputati 9 agenti del carcere minorile di Lecce, accusati di violenza e lesioni su 3 ex detenuti. Attenzione, l'ex vale per detenuti, l'abbiamo già detto, per detenuti del minorile, ma questi sono ancora detenuti in carcere per adulti. Il giudice monocratico del Tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, ha rinviato l'udienza, pensato, al 19 giugno del 2012, cioè tra 1 anno e 2 mesi, quando tutti i reati saranno ormai prescritti. Dal 2003 al 2012 sono andati tutti in prescrizione. Cominciato 2 anni fa, passato attraverso 3 diversi giudici, di volta in volta sostituiti perché trasferiti in altri collegi, e ancora oggi alle questioni preliminari, dopo 6 anni alle questioni preliminari, il processo è stato aggiornato a data immediatamente successiva, ha spiegato il legale di parte civile che rappresenta Saturno, l'avvocato Tonio Arizzo. È stato a data immediatamente successiva alla prescrizione dei reati. Quindi è stato rinviato esattamente qualche, per cui quando si riaprirà il 19 giugno la Corte o il giudice verificherà che sono trascorsi i termini della prescrizione, quindi dirà non luogo a procedere perché il reato è prescritto, e finisce tutto a tralucci e vino. Orientamento del Tribunale sembrerebbe infatti quello di rinviare tutti quei processi che comunque si prescriverebbero nel breve periodo per non intasare le sezioni penali già sovraccariche. E di lavoro a causa della carenza dei giudici. Non mi risulta nessun orientamento prestabilito da parte della Procura o del Tribunale a far prescrivere i processi, è stato il commento del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Luigi Rella, su un presunto indirizzo del Tribunale di Lecce teso a rinviare quei processi a rischio di prescrizione oltre i termini. A Lecce, ha detto Rella, i rinvii sono spesso lunghi, anche di 6-8 mesi, ma i giudici cercano di arrivare a sentenza prima che i reati si prescrivano. Per i presunti maltrattamenti su Saturno e i suoi compagni si tornerà dunque in aula fra 14 mesi per la sentenza di non luogo a procedere a carico di tutti gli imputati per l'avvenuta prescrizione dei reati. Con le accuse di abusi su minori e violenze che sarebbero stati commessi tra il 2003 e il 2005, sono a processo il capo degli agenti penitenziari Gianfranco Verri, il suo vice Giovanni Leuzzi, 7 agenti di polizia penitenziaria, qui ci fa tutti i nomi ma non ce ne frega niente. Intanto sul tentativo di suicidio di Saturno la Procura di Bari ha avviato un'indagine che è solo conoscitiva, cioè senza indagati né ipotesi di reato, solo per chiarire le modalità e le circostanze in cui si è verificato il tentativo di suicidio. E allora, abbiamo letto questi quattro articoli su questa vicenda, non so se dire drammatica, allucinante, non so come chiamarla, però secondo me anche paradigmatica, cioè nel senso che permette di capire, insomma, permette di capire nella sua, appunto, il dramma a questa, purtroppo, diciamo, come dire, a questa caratteristica che permette, oltre alle sofferenze che produce, permette anche di mettere un po' a nudo le ipocrisie, quindi fa venire fuori quello che a volte è coperto dal velo dei vari veli di cui questa società si è, non copre. E questa storia di Carlo che si è suicidato, appunto, non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai, i motivi reali che hanno spinto, avete visto le varie ipotesi, chi dice pressioni che ha subito da un corpo, quello degli agenti di polizia penitenziaria, insomma dei secondini, un corpo molto chiuso, molto coeso, disposto sempre alla vendetta, chi conosce il carcere lo sa che è così, la cosa peggiore che diciamo un detenuto possa fare è quello di denunciare un secondino, perché poi se deve rimanere in carcere per parecchio tempo se la vedrà brutta, ma non solo con quello che ha denunciato, con tutto il corpo, perché appunto hanno una sorta di coesione eccessiva, brutale, antica, primitiva, selvaggia, brutta. E comunque, oppure può darsi pure, io sono portato più a questa seconda ipotesi, anche perché lui stava, avete visto, no? Bisogna stare attenti anche ai particolari, lui stava in cella con altri due ragazzi, ora pressioni di carattere fisico non è facile che siano state esercitate su di lui, perché se ne sarebbero accorti, il carcere è sovraffollato, le presenze, la gente ci stanno, probabilmente pressioni psicologiche sicuramente, e i modi per fare queste pressioni sono tante, ma io credo che abbia inciso proprio un meccanismo. Lui, Carlo, e questi altri ragazzi con un grosso coraggio a 16 anni, immaginate, però quel coraggio che ci si appropria dovendo vivere la strada giorno per giorno, dovendo combattere con per racimolare quei due soldi che ti permettono di campare, ma non solo per campare materialmente, ma anche per sopravvivere facendo un'attività che appunto il resto della società decide e chiama a lavoro sporco, chissà perché poi un'attività, appunto il furto viene chiamato lavoro sporco, mentre invece un manager che con un tratto di penna manda sul lastrico, che so, 10.000 operai, viene chiamato lavoro pulito. Questo lo lascio a voi questo interrogativo, io la risposta ce l'ho, ma è bene che ciascuno la dia. E anche di un giornalista che, insomma, scrivendo a volte delle demenze, insomma, ritiene di fare un lavoro pulito. Vabbè, io credo che però sono un atto di coraggio aver denunciato, è sicuramente un atto di coraggio, di ribellione, però qualcuno forse gli ha fatto credere a questi ragazzi che quella era una strada giusta, quella di denunciare i soprusi che hanno subito, e fino a qui va bene, di credere che la giustizia di questo Stato, anche quando tu la chiedi allo Stato contro i suoi servitori, come li chiamano, funzionari, dipendenti, quelli che in nome dello Stato fanno quel mestiere, possa avvenire, cioè l'idea, l'illusione che la giustizia possa operare anche dalla parte dei dannati della terra, dei miserabili, degli ultimi, nei confronti di chi invece sta nell'apparato statale. Questa credenza avrà provocato sicuramente delle aspettative in questi ragazzi. E poi col passare degli anni, perché avete visto, questa vicenda è cominciata nel 2003, quando appunto avevano 16 anni, adesso ne hanno 22, Carlo li ha ancora, anche se in sala di rianimazione, in coma profondo, in questi anni hanno visto, non solo avranno subito pressioni, ma non è tanto quella, avranno visto che una speranza che qualcuno gli aveva fatto credere, la giustizia è possibile per la giustizia, perché è possibile che la giustizia sia anche una volta nella tua vita dalla parte degli ultimi del mondo, degli ultimi della terra, di quelli che vivono nella strada. Sia possibile che la giustizia si metta dalla parte degli ultimi della strada contro il palazzo. Qualcuno l'ha fatti sperare, l'ha fatti credere a questa possibilità. Quando questa cosa l'hanno vista crollare giorno dopo giorno, e sono stati 7 anni che secondo me hanno vissuto un dramma questi ragazzi, perché hanno visto questa speranza che qualcuno aveva acceso in loro deteriorarsi, spegnersi lentamente, piano piano. È chiaro che lì subentra la depressione. Cioè, sentire che tu, da ultimo del mondo, quando ti ribelli utilizzando il linguaggio, i meccanismi di quella che chiamiamo giustizia borghese, ma non voglio fare retorica, dite che chiamatela come volete, della giustizia di Stato, e vedi che a 16 anni è possibile che pensi che credi in tutto quello che ti hanno detto, che tu stai facendo un lavoro sporco perché fai furtarelli e la ricettazione, e mentre invece c'è un lavoro pulito, e allora tu può darsi che credi in questa cosa, e allora tu può darsi che dici sì, infatti aveva fatto la richiesta, allora mandatemi in un carcere del nord, così dove, in quei carceri attrezzati dove ci stanno i corsi professionali, così imparerò il lavoro, passerò anch'io dalla parte di quelli che fanno un lavoro pulito, avrò giustizia per i maltrattamenti subiti, avrò un lavoro pulito, entrerò nella società. No, non c'è questo percorso, non è consentito, non è permesso, non c'è mai stato e mai ci sarà in queste società, e non illudiamo i ragazzi, non c'è, e è chiaro che questo non può che essere questo. Qualcuno gli ha detto c'è la riabilitazione, il recupero, il reinserimento, la rieducazione, è possibile che gli ultimi del mondo in questa società possano dal lavoro sporco al lavoro pulito passare? Non è possibile, e probabilmente si è visto crollare tutto questo, nemmeno la cosiddetta giustizia, perché vedeva che il processo, gliel'aveva detto il suo avvocato, che andava lentamente per arrivare alla prescrizione, cioè il nulla di nulla. È chiaro che gli è crollato tutta quella speranza che in questi 6 anni aveva maturato, credendo in una società che, nonostante ti punisca nel modo più abietto, però poi ti offre una mano per tirarti su. No, questo non è possibile. Non c'è più, forse non c'è mai stato, io credo che non ci sia mai stato. Sicuramente adesso è negata. Questo percorso è chiuso, non c'è. E allora perché illudere ancora gli ultimi della Terra? Che stanno vicino a noi, perché gli ultimi nel mondo stanno nel mondo ultimo, ma anche in questo mondo ritenuto primo, che però ha dentro di sé gli ultimi della Terra. Perché continuare a illudere? E quindi io credo che le responsabilità le abbiamo tutti noi, dico per dire in generale, quando illudiamo che sia possibile percorrere quei terreni, quei sentieri che questa società in maniera finta, falsa, propone per il famoso reinserimento, per passare da uno stato appunto subalterno, dal fango della strada a invece no, la società per bene. Questo è un falso passaggio, non ci sarà mai. L'errore è che l'errore che a volte facciamo è nel far credere che sia. Il percorso è un altro. Probabilmente se a Carlo qualcuno avesse detto che invece altri strumenti doveva usare per per esempio questa sua battaglia contro le vessazioni sue e degli altri ragazzi che le avevano subite nel minorile, si fosse trasformata in un movimento di lotta in quella realtà di Lecce, e quindi si fosse manifestato un movimento di lotta contro il carcere, contro le vessazioni, quindi fatto di lettere che arrivavano a questi ragazzi di solidarietà, di manifestazioni sotto il carcere, di tensioni che dicevano mai più smettetela con questa vergogna, sia delle vessazioni, delle violenze, ma anche del carcere minorile, che è una violenza di per sé, e anche il carcere Tukur, che è una violenza comunque. Ecco, forse se questa strada avessero creduto in questa strada, sicuramente più lunga e più difficile, che non dà risultati immediati, però avrebbero avuto forse la forza, probabilmente Carlo avrebbe avuto la forza di continuare a combattere, avendo invece offerta a lui una strada falsa, finta, impossibile. Non c'è il passaggio dalla strada alla società, non c'è, e non illudiamo le persone. Il perbenismo è il perbenismo, cercare di fare del bene tra virgolette a chi sta male, e non è una strada che porta lontano, però porta questa devastazione, e quindi poi con i drammi consenzienti. C'è un'ultima riflessione che dovremmo fare tutti con tranquillità. Questa logica della giustizia dello Stato, i cui meccanismi però sono estremamente pervasivi, nel senso che pervadono la cultura dominante in questo paese, quindi arrivano in ogni anfratto di questa società, anche in coloro che in qualche modo dicono formalmente che non ne vogliono far parte, che non l'accettano. Il meccanismo della giustizia borghese, della giustizia trionfante, di quella che esiste, di quella con la G maiuscola, di quella che è l'unica che esiste oggi, purtroppo, è estremamente pervasiva e rischia di trascinarsi nelle sue falsità, perché l'abbiamo vista che sono falsità, nelle sue tremende ripercussioni, perché lo sono, e quindi la subalternità anche ideale, anche ideologica, a questo mostro che produce carcere, violenza, morti e quant'altro. Bene, con questa, diciamo, sono le 4 in punto, terminiamo quindi la conta di quest'oggi, la trasmissione contro il carcere di questo mercoledì 6 aprile del 2011. L'appuntamento ovviamente per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre alle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Per chi non l'avesse ascoltato, la volesse far riascoltare, questa, come tutte le altre trasmissioni, sapete, vengono messe sul sito della radio qualche ora dopo che sono state fatte, sul sito della radio, che è www.ondarossa.info, dove trovate da riascoltare, come si dice, in podcast, o da scaricare, insomma da riascoltare comunque quando volete, anche mesi dopo, anche giorni dopo queste trasmissioni andate in onda. Quindi troverete la conta trasmissione contro il carcere, la data di oggi, e potete riascoltarla, questa come tutte le altre trasmissioni. E noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Il saluto per tutti e tutti è di buona libertà, da raggiungere al più presto, di buon ascolto per tutti e tutte le altre.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dà il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì.